Ancora una volta un caloroso saluto, carissimi amici ascoltatori, è il vostro Enzo che vi saluta e vi ringrazia per essere dall'altra parte puntuali come al solito. Oggi vogliamo continuare lo studio del Vangelo secondo Giovanni e ormai siamo giunti quasi alla fine di questo libro, siamo arrivati al capitolo 20. Ieri abbiamo sentito della tomba vuota di Gesù Cristo, della prima reazione su questo di alcuni suoi seguaci, ma leggiamo ora i versetti dall'11 al 15, sempre dal capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Maria invece se ne stava fuori, vicino al sepolcro, a piangere. Mentre piangeva si chinò a guardare dentro il sepolcro, ed ecco vide due angeli, vestiti di bianco, seduti uno a capo e l'altro ai piedi, lì dove era stato il corpo di Gesù. Ed essi le dissero, «Donna, perché piangi?» Ella rispose loro, «Perché hanno tolto il mio Signore, e non so dove l'abbiano deposto». Detto questo, si voltò indietro e vide Gesù in piedi, ma non sapeva che fosse Gesù. Gesù le disse, «Donna, perché piangi? Chi cerchi?» Ella, pensando che fosse l'ortolano, gli disse, «Signore, se tu l'hai portato via, dimmi dove l'hai deposto, e io lo prenderò». Di nuovo ci colpisce il fatto che Maria Maddalena non lo riconosca. Sapete perché? Perché non crede che Gesù sia ritornato dai morti. L'incredulità è cieca, sorda, come nel caso di Zaccaria, che rimase muto per non aver creduto di poter avere un figlio. Maria lo ama. Purtuttavia, l'amore deve essere accoppiato alla fede. Lei piange, sì, perché lo ama e anche perché non crede. Non so in quale misura sia mutato il corpo glorioso di Gesù, e non penso che il cambiamento sia stato così grande da giustificare l'impossibilità di riconoscere il Signore Gesù. Credo che Maria fosse ostinata nel suo dolore, e sebbene veda i due angeli, questo non sembra attirare molto la sua attenzione. Essi le pongono una domanda non tanto perché non conoscano la risposta, ma perché stanno cercando di suscitare in Maria una prova di fede, ma lei è irriducibile anche nella sua risposta. Gesù è tuttora morto e, da come ragiona Maria, la soluzione più plausibile è che il corpo sia stato rubato. Non si aspetta, minimamente, di vedere Cristo vivo e, nella sua incredulità, non lo riconosce. All'improvviso, però, le cose cambiano. Leggiamo i versetti 16 e 17 dal capitolo 20. Gesù le disse, «Maria». Ella, voltatasi, gli disse in ebraico, «Rabbuni», che vuol dire «maestro». Gesù le disse, «Non trattenermi, perché non sono ancora salito al Padre, ma va dai miei fratelli e di loro, io salgo al Padre mio e Padre vostro, al Dio mio e Dio vostro». Quando Gesù la chiama per nome, lei riconosce la voce, perché nessuno parla in quel modo, e io sono del parere che se il Signore dovesse tardare e tutti noi dovessimo passare per la porta della morte, i nostri corpi risusciteranno nel momento in cui Gesù ci chiamerà per nome, proprio come Egli ha chiamato per nome quelli che Egli ha risuscitato dai morti 2000 anni fa, circa. Il Signore disse a Maria di non toccarlo, mentre più tardi Egli inviterà i discepoli a farlo. Perché questa differenza? Gesù dice a Maria che non è ancora salito a suo Padre e quindi, evidentemente, egli salì al Padre prima di apparire ai discepoli riuniti in casa. Credo che il Signore Gesù abbia presentato il suo sangue, inteso come il suo sacrificio, al trono di Dio e che questo sangue del sacrificio abbia trasformato il trono di giudizio in trono di misericordia. Quel sangue è stato versato per i nostri peccati e sono certo che sarà di fronte a noi per tutta l'eternità come una testimonianza perpetua del prezzo che Gesù Cristo ha pagato. Noterete la precisione di Gesù nel definire Dio mio Padre e vostro Padre e mio Dio e vostro Dio. La sua relazione con il Padre è diversa dalla nostra. Noi siamo diventati figli di Dio per la fede in Gesù Cristo, mentre Cristo è un membro della Trinità, il Figlio Eterno di Dio, e per questo fa questa distinzione. Dobbiamo però essere felici perché il nostro Padre Celeste è lo stesso di Gesù Cristo. Vediamo l'apparizione ai discepoli. Il testo da leggere va dal versetto 18 sino al 20, dal capitolo 20 del Vangelo di Giovanni. Maria Maddalena andò a annunciare ai discepoli che aveva visto il Signore e che egli le aveva detto queste cose. La sera di quello stesso giorno, che era il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, Gesù venne. e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». E detto questo mostrò loro le mani e il costato. I discepoli, dunque, veduto il Signore, si rallegrarono. Questo gruppo di uomini si è sparpagliato al momento della crocifissione, ma ora sono di nuovo riuniti e si tengono nascosti per paura, con le porte chiuse, ben serrate. Avete notato che quando il sovrannaturale tocca il naturale, il messaggio parla sempre di pace e non di paura. La divinità di Gesù, che si avvicina alla loro umanità, pronuncia la parola pace. Questa è la pace che viene dall'essere giustificati per fede attraverso il Signore Gesù Cristo, che ci dà la pace con Dio. Qui vediamo che i discepoli lo riconoscono appena lo vedono. Erano naturalmente spaventati. Gesù appare loro con il corpo glorioso ed entra nella stanza benché la porta sia sbarrata. Da questo apprendiamo che il corpo glorificato non è soggetto alle leggi di questo universo. E per questo, quando avverrà il rapimento e i nostri corpi saranno trasformati, non avremo nessun problema a incontrare il Signore nell'aria. Notiamo che, anche se aveva un corpo glorificato, Gesù conservava i segni dei chiodi e del costato ferito, ed esisteva una strana somiglianza con quel corpo inchiodato alla croce. Le cicatrici subite per noi, in modo che noi potessimo presentarci senza macchia, difetti davanti a Dio, sono visibili. E saranno l'evidenza anche durante tutta l'eternità che Gesù ha portato i nostri peccati. Leggiamo adesso i versetti 21 e 22 del Vangelo di Giovanni, capitolo 20. Allora Gesù disse loro di nuovo: «Pace a voi, come il Padre mi ha mandato, anch'io mando voi». Detto questo soffiò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito Santo». Non penso che il Signore si stia ripetendo, ma che stia parlando di una pace diversa. Al versetto 10 si trattava della pace della redenzione, la liberazione completa che dà la pace con Dio, uno stato simile a quello descritto in Matteo 11 al verso 28. «Venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo». Ma c'è un'altra pace, quella di chi è in comunione con Dio e fa la sua volontà. E questa pace è descritta nel versetto successivo a quello citato sopra. «Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre». La redenzione è stata compiuta, e ora Cristo manda i discepoli, come il Padre aveva mandato lui nel mondo, e come aveva già detto nella sua preghiera. Come abbiamo letto qualche puntata fa, al capitolo 17 di Giovanni, versetto 18, «Come tu hai mandato me nel mondo, anch'io ho mandato loro nel mondo». Questo periodo di storia che stanno vivendo i discepoli e Gesù è un tempo di transizione tra la legge e la grazia. Nella vita di questi uomini, nel ministerio del Signore Gesù, c'è un intervallo tra la sua morte, la resurrezione e il giorno della Pentecoste, e questo si può considerare un periodo unico nella storia del mondo. Nel capitolo 11 del Vangelo di Luca, il Signore Gesù aveva parlato della preghiera e aveva detto ai discepoli che avrebbero ottenuto risposta alle loro richieste, e nel versetto 13 di quello stesso capitolo, Gesù dice che sta parlando specialmente del dono dello Spirito Santo che il Padre Celeste avrebbe dato a chi lo avesse richiesto. Ebbene, per quanto ne sappiamo, essi non lo hanno mai chiesto. In Giovanni 14, al verso 16, Gesù dice: «E io pregherò il Padre ed egli vi darà un altro consolatore perché stia con voi». È vero che Simon Pietro dimostrò un certo discernimento quando disse che Gesù era il Cristo, ma solo pochi minuti più tardi egli suggerì a Gesù di non andare alla croce a morire. Personalmente credo che nel momento in cui Gesù soffiò su di loro dicendo «ricevete lo Spirito Santo», questi uomini siano stati rigenerati, ma prima di questo non avevano lo Spirito Santo stabilmente in loro. L'espressione «soffiò su di loro» appare soltanto un'altra volta nella Bibbia. In Genesi Dio soffiò su Adamo lo spirito della vita. Io credo che Gesù Cristo abbia soffiato su questi uomini la vita eterna, dando loro lo Spirito Santo che li avrebbe sostenuti, resi sicuri durante il periodo intercorrente tra la sua ascensione e la venuta definitiva dello Spirito Santo alla Pentecoste. Il giorno della Pentecoste, quindi, lo Spirito Santo sarebbe venuto e i discepoli sarebbero stati battezzati dallo Spirito nel corpo di Cristo. Essi sarebbero stati anche rivestiti di potenza dall'alto. quel giorno avrebbe segnato la nascita della Chiesa, e da allora ad oggi lo Spirito Santo è nel mondo, abita nel credente e battezza, ossia immerge, inserisce ogni credente nel corpo di Cristo. Giungiamo così al versetto 23 del capitolo 20 di Giovanni: a chi perdonerete i peccati saranno perdonati, a chi li riterrete saranno ritenuti. Questo è un versetto importante, ma grandemente incompreso. Giovanni Calvino scrive: quando Cristo impone ai discepoli di perdonare i peccati, non conferisce a loro quello che è peculiare di se stesso. Soltanto Lui può perdonare i peccati, ma Egli ingiunge loro di proclamare nel Suo nome il perdono dei peccati. In nessun luogo del Libro degli Atti o delle Epistole troviamo qualche esempio di un apostolo che rimette i peccati di qualcuno. Essi andavano ovunque e proclamavano il perdono dei peccati. Chiediamoci chi perdona i peccati. Potremmo dire che persino Dio non può arbitrariamente perdonare i peccati. Il perdono dei peccati si ottiene soltanto attraverso il sangue di Gesù Cristo. In passato, nel remoto Antico Testamento, la remissione dei peccati era basata sul fatto che Cristo sarebbe venuto e sarebbe morto. Dio allora salvava, per così dire, a credito, in attesa della venuta di Cristo che avrebbe pagato per la colpa. Oggi Dio perdona i nostri peccati quando crediamo che Cristo è morto per le nostre colpe. In che modo noi possiamo rimettere i peccati? Spiegando il Vangelo alle persone. Questa è la grande opera che noi dobbiamo fare. Quando qualcuno si convertiva e credeva in Gesù mentre era sulla terra, questo era meraviglioso, ma è ancora più sorprendente quando noi predichiamo la parola di Dio e qualcuno nasce di nuovo, viene rigenerato dallo Spirito e quindi diventa un credente in Cristo. Questo è per noi oggi il più glorioso privilegio. Se non predichiamo il Vangelo al mondo, i loro peccati non saranno rimessi, e questa è la nostra responsabilità. Credo che stiamo vivendo le conseguenze per tutti gli anni che non abbiamo portato il Vangelo al mondo. Pensiamo a tutte le guerre, e ai giovani che vi hanno perso la vita, e a come al contrario sarebbe stato diverso il nostro pianeta se questi ragazzi avessero desiderato dedicarsi a Cristo. Noi possediamo l'unica cosa che porta il perdono al mondo, il Vangelo di Gesù Cristo. Ma che cosa ne stiamo facendo? Leggiamo i versetti dal 24 al 29, dal capitolo 20 di Giovanni. Ora Tommaso, detto Didimo, uno dei dodici, non era con loro quando venne Gesù. Gli altri discepoli dunque gli dissero: «Abbiamo visto il Signore». Ma egli disse loro: «Se non vedono nelle sue mani il segno dei chiodi, e se non metto il mio dito nel segno dei chiodi, e se non metto la mia mano nel suo costato, io non crederò». 8 giorni dopo i suoi discepoli erano di nuovo in casa, e Tommaso era con loro. Gesù venne a porte chiuse e si presentò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi». Poi disse a Tommaso: «Porgi qua il dito e vedi le mie mani, porgi la mano e mettila nel mio costato, e non essere incredulo, ma credente». Tommaso gli rispose: «Signore mio e Dio mio». Gesù gli disse: «Perché mi hai visto, tu hai creduto. Beati quelli che non hanno visto e hanno creduto». Posso solo fare congetture sul perché Tommaso non fosse presente. Forse era un tipo solitario, era scettico, pronto a vedere il lato negativo di ogni situazione, mentre gli altri 10 discepoli erano tutti elettrizzati nel parlare della resurrezione di Gesù Cristo. Eppure, nonostante le prove sufficienti per credere, Tommaso continua a dubitare, ma alla fine si lascia convincere e si unisce agli altri discepoli. Amica, amico, se vuoi crescere in grazia, devi stare insieme ai credenti e crescere con loro e condividere quello che hai imparato dalla parola di Dio. Come leggiamo in Ebrei 10 al verso 25: «Non abbandonando la nostra comune adunanza, come alcuni sono soliti fare, ma esortandoci a vicenda, tanto più che vedete avvicinarsi il giorno». Se stiamo insieme, quindi, cresceremo anche insieme. Il racconto non ci dice se Tommaso abbia allungato la mano per toccarlo. Oggi ci sono molte persone che dicono: «Se soltanto potessi vederlo, toccarlo, allora crederei». Il problema non è nella mancanza di prove sulla morte e sulla resurrezione, ma si trova nel cuore dell'uomo. Dio verrà incontro ai dubbi onesti, ma non si occuperà di quelli disonesti. Molti dicono che non possono credere nella Bibbia col pretesto che il loro problema sia intellettuale. Amici, la maggior parte delle persone non crede nella Bibbia per problemi morali. È come se dicessi di non poter credere nell'Antico Testamento per problemi intellettuali. Poi però scoprite che vivo in adulterio e nell'Antico Testamento è scritto non commettere adulterio. Forse non è che non posso credere, non voglio, perché non mi conviene. Dovrei cambiare troppe cose nella mia vita. Sono comunque convinto che il Signore viene incontro a chi ha dubbi onesti. Non troverete mai una testimonianza del Signore Gesù più grande di quella di Tommaso. È la più importante confessione di fede della Scrittura, perché per un giudeo dire «mio Signore, mio Dio» è il colmo, e questa affermazione viene dalle labbra di uno che era stato incredulo, da Tommaso. E vedo che il tempo a mia disposizione sta giungendo al termine. Mi voglio fermare qua, con questa affermazione, questa testimonianza così bella, così intensa di Tommaso. E mi auguro che non possa essere solo quella di Tommaso o di qualche altro cristiano, ma che possa essere anche la tua oggi, che sei dall'altra parte, ad ascoltare sulla resurrezione di Gesù. Ciao e grazie ancora.